Continua il nostro cammino di avvento e siamo alla seconda domenica. I testi della liturgia che teniamo davanti agli occhi e davanti al cuore sono presi dal profeta Isaia, il capitolo 40, proprio l'inizio del Deutero Isaia, i cosiddetti testi della consolazione, e poi l'inizio, proprio i primi versetti del Vangelo di Marco, che ci accompagnerà poi in tutto l'anno liturgico. Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù. Anzitutto, prima di tutto, la prima parola che ci raggiunge è questa: consolate, consolate il mio popolo. Consola in fondo chi conosce dentro di sé e riconosce negli altri il dolore, riconosce la stanchezza, la paura, la solitudine, la dispersione, l'impotenza. Questo, tutto ciò viene raggiunto dalla consolazione, su questo una parola di consolazione. Quella parola da dire al cuore di Gerusalemme, al cuore, cioè nel profondo, nell'intimo, nella coscienza, laddove si può esercitare la propria piccola libertà, al cuore di ciascuno ma anche al cuore della città, quasi fosse un appello proprio politico, al cuore di una città che deve decidere come vuol far vivere il suo popolo. E gridate, si deve alzare un grido, si deve levare una voce, un grido pieno di urgenza, un grido che non si può trattenere, un grido di chi vuole essere ascoltato, di chi sa di dover dire una parola sulla città. E bisogna prepararsi, questo verbo che troviamo sia in Isaia e poi ripreso nell'inizio del Vangelo di Matteo, prepararsi. Bisogna prepararsi, ma non prepararsi come chi calcola e possiede il futuro, chi progetta, ma piuttosto prepararsi alla sorpresa, prepararsi alla sorpresa che è la vita, prepararsi alla sorpresa della presenza di Dio nella vita. Ecco il vostro Dio. Prepararsi ad essere spiazzati, cambiati. Prepararsi, che è quell'appello alla conversione, che poi appunto risuonerà esplicito nella voce del Battista. Prepararsi alla novità evangelica, anche quando ci raggiunge in modo così diverso da come l'avevamo atteso e aspettato. Convertire proprio le nostre attese, le nostre speranze, le nostre immagini, le nostre certezze, e imparare, come dice Michel Davide, a stare nell'incertezza senza essere insicuri. Ed è nel deserto che questa voce si alza e ci raggiunge, quel deserto che abitiamo e che dobbiamo ancora una volta, nel quale dobbiamo ancora una volta sapere di essere raggiunti da questo vento dello Spirito, il battesimo in Spirito Santo e fuoco, lo chiamerà il Battista, che ancora una volta appello al movimento, al cambiamento, alla trasformazione della mente, alla trasformazione del cuore, alla trasformazione del corpo. Prepararsi al nuovo, all'inatteso, all'inimmaginabile, che è quello che stiamo vivendo ormai da tantissimo tempo. E tutto ciò proprio in questo deserto, con tutte le immagini bibliche che il deserto richiama e racconta, con le immagini che sono certamente di fatica, di solitudine, di aridità, con immagini che sono anche però di relazione, di essenzialità, di, io direi, quel deserto che è l'umanità nella sua essenza, nelle sue veramente dinamiche fondamentali, nella sua ossatura, nella sua anima più profonda. Come non aver paura di abitare questa essenzialità del deserto, questa povertà, se vogliamo, del deserto, che è la nostra umanità, che vediamo fragilissima, che vediamo come in un secondo sfumata, e nello stesso tempo è appello a una, ad un abitare questa umanità, perché ancora può rifiorire, ancora può rialzarsi, ancora può sfidare la possibilità di essere pienezza, pur in questa povertà, in questa vulnerabilità, direi. Proprio lo impariamo questo da il Dio che viene con potenza, ma quale potenza? L'immagine che subito ci viene, che viene ripresa dal profeta Isaia e che ricorda molto le immagini di questi ultimi mesi, è la potenza del pastore. La potenza del pastore, che è una potenza di infinita tenerezza, porta sul petto gli agnelli, li ha a cuore, porta i piccoli, ha a cuore i piccoli, tutti i piccoli, tutto ciò che è piccolo, che è trascurato, che è sprecato, che non ha voce, e conduce dolcemente le pecore madri. Ecco, in quel dolcemente c'è ogni rispetto della vita nel suo nascere nei vari modi, ogni germoglio di vita, ogni realtà che si apre alla vita, tutto ciò che genera vita, che apre alla vita. E anche questa del pastore è sì azione individuale, è relazione personale, ma ancora una volta è uno sguardo e un'azione che è sociale, che è civile, che è politica, perché conduce all'acqua, al cibo, perché raduna, perché si deve prendere cura. Un grido di consolazione, la dolcezza della cura del pastore, che corrono dentro i deserti della storia, della vita, della geografia e raggiungono uomini e donne che hanno scelto di stare in questi luoghi, privi di possessi, di certezze, dove l'essenza della propria vita diviene visibile, testimoniale, come il Battista. È incredibile il Vangelo di Marco, non presenta i primi, i Vangeli dei cosiddetti Vangeli dell'infanzia di Gesù, no. Inizia con questo lapidario inizio del Vangelo di Gesù Cristo. E in realtà in queste pochissime parole, in questo primo versetto, c'è proprio tutto il racconto che poi si svolgerà nei capitoli pur breve Vangelo di Marco. Perché quell'inizio, che in realtà non è cronologia, ma è veramente l'inizio della creazione, il principio, ciò che sta a fondamento, ciò che dà vita, ciò che dà senso a tutto, ciò che tiene in piedi tutto, ciò per cui possiamo resistere e vivere. Perché in principio, a fondamento di tutto, c'è la buona notizia di Gesù il Cristo, che ha vissuto la pienezza di ogni umanità e dell'umanità, e con questo ha dato la possibilità a ciascuno di vivere questa umanità. Inizio del Vangelo. E l'inizio del Vangelo ci porta subito, immediatamente, in tutti i quattro Vangeli, all'uomo della soglia, al precursore, al testimone, a questo uomo che come un pazzo grida nel deserto. E di lui si racconta, in maniera strana, diciamo, no? Ci si preoccupa di raccontare come è vestito e cosa mangia. Ma certo, perché come vestito e cosa mangia racconta di tutta la storia dell'umanità e dei profeti che sono venuti prima di lui e che hanno portato il popolo fino proprio a questa soglia. È tutto il popolo che si è preparato a questo momento, è tutta l'attesa di un'umanità che aspetta questa pienezza, questa liberazione, questa redenzione, questa salvezza, che sarà in realtà ancora una volta così spiazzante proprio per il Battista, e sarà attraverso di lui che noi impareremo a sconvolgere le nostre attese e ad aprirci alla novità assoluta del Vangelo. Cibo e vestito, cioè le cose che ti tengono in vita, la vita biologica, il mangiare, il bere, e la vita relazionale, come è il vestito nella Bibbia. Eccolo l'uomo della soglia. Bisogna passare attraverso di lui, bisogna essere accompagnati da lui. Bisogna che Egli veramente ci introduca in questa novità, Lui nella sua essenza, Lui che dovrà proprio fare per primo questa strada di grande conversione. E allora ecco, la via che ci è indicata, la via da spianare, la via su cui poter camminare, su cui poter ancora una volta provare e sentire parole di consolazione, che saranno parole di perdono, che saranno inedite possibilità, che saranno ancora una volta qualcuno che tende una mano perché possiamo rialzarci. Vorrei concludere con una piccolissima espressione di Frère Christian de Chergé, il priore dei monaci di Tiberin, poco prima di essere poi rapiti e uccisi, come sappiamo. C'è speranza solo là dove si accetta di non vedere il futuro.